questo messaggio, un messaggio molto severo. Amos è un predicatore molto severo. Il suo brevissimo libro è un libro molto aspro, molto severo, molto duro, molto energico. Vogliamo chiedere che il Signore parli al nostro cuore e umilmente ascoltare la voce di Dio e non essere assolutamente di quelli che dicono Signore e Signore e poi non fanno la volontà di Dio, ma beati coloro che ascoltano e mettono in pratica la voce e la volontà del Signore. Capitolo 4, il verso 12 è il testo su cui andremo a meditare, ma leggeremo già dal verso 4. Andate a Betel e peccate, a Gilgal e peccate ancora di più. Portate ogni mattina i vostri sacrifici e ogni 3 giorni le vostre decime. Fate fumare sacrifici di ringraziamento con lievito, bandite delle offerte volontarie e proclamatele, poiché così vi piace fare, o figli di Israele, dice il Signore. Da parte mia vi ho lasciati a bocca asciutta in tutte le vostre città, vi ho fatto mancare il pane in tutti i vostri villaggi, ma voi non siete tornati a me, dice il Signore. Vi ho anche rifiutato la pioggia, quando mancavano ancora 3 mesi alla mietitura, ho fatto piovere sopra una città e non ho fatto piovere sull'altra. Una parte del campo ha ricevuto la pioggia e l'altra parte, su cui non ha piovuto, è inaridita. 2-3 città si trascinavano verso un'altra città per bere acqua e non potevano dissetarvisi. Ma voi non siete tornati a me, dice il Signore. Vi ho colpiti con ruggine e carbonchio, le locuste hanno divorato i vostri numerosi giardini, le vostre vigne, i vostri fichi, i vostri ulivi, ma voi non siete tornati a me, dice il Signore. Ho mandato la peste in mezzo a voi come in Egitto, ho ucciso i vostri giovani con la spada e ho catturato i vostri cavalli, vi ho fatto salire al naso il fetore dei vostri accampamenti, ma voi non siete tornati a me, dice il Signore. Vi ho sconvolti come Dio sconvolse Sodoma e Gomorra, e voi siete stati come un tizzone strappato dal fuoco, ma voi non siete tornati a me, dice il Signore. Perciò ti farò come ho detto, Israele, poiché farò questo contro di te. Preparati, Israele, ad incontrare il tuo Dio. Poiché ecco, egli forma i monti, crea il vento, fa conoscere all'uomo il suo pensiero, egli muta l'aurora in tenebre e cammina sulle alture della terra. Il suo nome è il Signore, Dio degli eserciti. Dio sia lodato. Preparati, Israele, ad incontrare il tuo Dio. Preparati, a Israele, ad incontrare il tuo Dio. Quest'oggi questa frase di questo verso fa la funzione del titolo del messaggio: preparati ad incontrare il tuo Dio. Amos, chi era Amos? Amos è un profeta, il suo nome è portatore di pesi. Portatore di pesi. Lo era in senso letterale perché la sua attività era un'attività molto pesante. Lui era un agricoltore ed era un pastore, quindi si dedicava alla pastorizia. E infatti nel capitolo 7, il verso 14, se avete la Bibbia aperta, anzi sicuramente l'avete, il verso 14 dice: allora Amos rispose, io non sono un profeta né figlio di profeta, sono un mandriano. Non tanto pastore, ma proprio mandriano, quindi aveva delle mandrie di buoi, mandrie di mucche, vitelli, probabilmente quindi tutta una serie di cose, un lavoro molto faticoso, e sono anche coltivatori di sicomori. E quindi un uomo che porta i pesi, portatore di pesi. Questo è il significato del suo nome, Amos, portatore di pesi. Però c'è un altro peso che il Signore mette sul suo cuore. È un peso ancora più gravoso, ancora più pesante, è quello di portare la parola del Signore. Sapete, Israele in quel tempo era in un periodo di abbastanza pace e c'era molta prosperità. Si stava passando dal sistema agricolo a quello commerciale. C'era un cambiamento, c'era un miglioramento. Si costruivano case, palazzi, c'era un benessere economico che stava lievitando. C'erano delle condizioni molto favorevoli. C'era il lusso, c'erano i soldi, c'era l'abbondanza e c'era anche un certo fervore religioso. Si andava a Betel, si andava a Samaria, si andavano in questi posti storici e si facevano anche delle grandi feste per il Signore, però erano solo apparenze. C'era ipocrisia, c'era superficialità. E la parola del Signore viene attraverso Amos, questo servo severo, e qualcheduno comincia a dire: ma chi è questo mandriano? Ma chi è questo coltivatore di sicomori, di alberi? Ma chi è costui? Dobbiamo ascoltare lui, e lui lo dice: guardate, io non sono né profeta né figlio di profeta, io non ho un grande titolo, ma io sono servo del Signore e vi parlo da parte di Dio. Se volete ascoltare, questa è la voce di Dio, dice Amos, questa è la parola di Dio. Non dovete guardare al canale, dovete guardare al messaggio, perché se noi guardiamo al canale, noi non facciamo bene. Noi non dobbiamo guardare all'uomo, ma dobbiamo guardare alla parola del Signore. Voi volete guardare i miei titoli? Io non ce n'ho titoli, dice Amos. Non sono un teologo, non sono un sacerdote, non sono un profeta, non sono che un semplice agricoltore, un semplice mandriano, ma il Signore mi ha chiamato. Quando Moody cominciò a predicare il suo messaggio, questo grande evangelista, sapete cosa dicevano? Ma chi è questo venditore di scarpe senza cultura? Ma chi è questo venditore di scarpe senza cultura? E Sunday Sanders, mi sembra che si chiami così, un altro grandissimo evangelista, gli si diceva: ma chi è questo ex giocatore di baseball che ci parla del Signore? Ma chi è? Ma chi sei tu? Ma chi sono io? Ma una cosa è certa: Dio ha scelto le cose che non sono per svergognare quelle che sono. Ha scelto le cose deboli di questo mondo per predicare la parola del Signore, perché la gloria non sia dell'uomo, ma sia di Dio e di Dio soltanto. E quindi non guardare me, dice, non guardate me, dice Amos, io sono un mandriano, io sono un agricoltore, io non conto nulla, ma vi parlo da parte di Dio, da parte di Dio vi parlo. E quando parla Dio noi dobbiamo ascoltarlo, perché la parola di Dio è quello che conta, non sono gli uomini, perché questi vanno e vengono, ma il nostro cuore deve essere un cuore che ascolta la voce del Signore, perché Dio parla e il nostro cuore deve ascoltare. Ed è un grande privilegio che Dio parla. Sarebbe un grave danno quando Dio smette di parlare, lo sapeva bene Saul. Dio non gli parlava più in nessuna maniera, non c'erano più profeti, sacerdoti che gli parlavano, non c'erano più sogni, non c'erano più visioni, non c'era neanche più l'estrazione dell'Urim e del Tummin, non c'era più nessuna voce, il cielo era di piombo, era tutto chiuso. Dovette invocare un spirito maligno, un'evocatrice di spiriti, una medium per avere qualche notizia del futuro. Signore, abbi pietà di noi, aiutaci ad ascoltare la tua voce. Amos dice: verrà il tempo quando ci sarà la fame della parola di Dio, ci sarà la fame della parola del Signore, andrete a cercarla e non la si troverà più, e arriverà questo tempo quando si cercherà la parola di Dio e la parola di Dio non si sentirà più. non si sentirà più. Oggi abbiamo la parola di Dio in televisione, abbiamo la parola di Dio sui giornali, abbiamo 4 culti la settimana, a parte quelli che ci sono, che amano ormai diventare credenti attraverso la televisione. Gloria a Dio per la televisione, ma una cosa non può sostituire l'altra. Non puoi dirti: mi sono visto il culto in casa davanti al televisore, non mi serve più quello della chiesa. Una cosa non esclude l'altra, come la preghiera singolare non esclude la preghiera collettiva, la meditazione personale non esclude la predicazione insieme. Dobbiamo far sì che la parola del Signore sia amata. La amiamo? Amos era un laico, quindi. Amos era un semplice uomo. Ma gloria al nome del Signore, un incoraggiamento per noi, che siamo semplici, incapaci, eppure nella sua grande misericordia Dio parla al nostro cuore e attraverso di noi. Alleluia. Questo libro inizia parlando di tutta la condanna di tutti i popoli circonvicini ad Israele, tutti quei popoli che Dio aveva anche suscitato per colpire Israele, però questi popoli erano andati oltre misura. E allora Dio dice: voi, è vero, vi ho permesso di colpire Israele, ma voi siete andati oltre e sarete puniti. E allora Israele, di fronte a questi messaggi, era tutto contento: ah, che bello, il Signore punisce i nostri vicini. Però poi comincia al capitolo 4, 3, 4, poi 5, comincia invece a parlare ad Israele. Dice: ma io questo contro di te. Per tre peccati, anzi per quattro. E comincia a dire: ci sono delle cose che non vanno. E Israele comincia a riflettere. E qui è arrivato alla fine. Il Signore ha perso la pazienza. Il Signore è arrivato all'estremo e dice: adesso, Israele, non ho più nulla da dirti se non questo: preparati ad incontrare Dio. Preparati ad incontrare il tuo Dio. Ti ho parlato, ti ho incitato, con corde umane, con corde d'amore ti ho attirato a me. L'ho fatto ripetutamente, ti ho mandato profeti il mattino, il pomeriggio, la sera. Ti ho mandato la mia parola, ma voi non avete voluto ascoltare. Preparati ad incontrare il tuo Dio. E su questo messaggio, su questa frase, voglio fare alcune riflessioni per me. E poi per quanti, come me, vogliono ascoltare la voce di Dio. Preparati. Israele perché non era pronto? Quali motivi lo rendevano impreparato? E il Signore gli dice: devi prepararti. C'è un messaggio in questa frase, c'è in questo verso, ci sono verità che noi vogliamo raccogliere, fratelli, perché il Signore è un Dio santo, è un Dio d'amore, è un Dio di giustizia, è un Dio che non vuole salvare. Ezechiele dice: Dio non si rallegra della morte del peccatore. Dio vuole salvare, vuole come uno tizzone strappato dal fuoco fa scampare, perché il nostro Dio è un Dio che non spegne il lucignolo fumante e non spezza la canna rotta. Però dobbiamo fare la nostra parte. Dobbiamo fare la nostra parte. Perché Israele non era preparato? Avete la Bibbia aperta, capitolo 4, verso 6. L'abbiamo letto con enfasi. Da parte mia vi ho lasciati a bocca asciutta in tutte le vostre città, vi ho fatto mancare il pane in tutti i vostri villaggi, ma non siete tornati a me. Il verso 8. 2-3 città si trascinavano verso un'altra città per bere acque, ma non potevate dissetarvi. Ma voi non siete tornati a me. Che succedeva? Voi sapete che la terra di Israele non dipendeva dai fiumi come il paese di Egitto. La terra di Israele ancora oggi ha un piccolo fiume, il Giordano, e il mare, quel mare che si chiama il mare di Galilea, non è nient'altro che un piccolo lago. E infatti quando vai in Israele, sapete le guide turistiche che cosa dicono? Noi chiamiamo un fiume il Giordano, che è un piccolo torrente. Chiamiamo lago, chiamiamo mare un piccolo lago. Chiamiamo monti, il monte di Gibea, il monte di qua, il monte di là, ma sono semplici colline che arrivano a 400, 500, 600 metri, a parte l'Ermon che raggiunge qualche migliaio di metri. Quindi Israele è un piccolo, è una piccola regione, come una piccola regione d'Italia, forse poco più di una provincia come quella di Salerno, un puntino in mezzo a 4 miliardi di arabi, un puntino. E quell'Israele non dipende dall'acqua della terra, dipende solo dal cielo. E allora il Signore mandava la pioggia, la mandava su 2 o 3 città e l'altro la faceva inaridire e poi cambiava cercando di mandare un messaggio. Guardate, allora le città che erano state colpite dall'aridità dovevano correre e trascinarsi in quella città dove c'era un po' più di acqua, però non venivano dissetati. E il Signore ha fatto questo e quest'altro, ma voi non siete tornati a me. Verso 9. Vi ho colpiti di ruggine, di carbonchio, le locuste hanno divorato i vostri numerosi giardini, le vostre vigne, fichi, ulivi, ma voi non siete tornati a me. Quindi la carestia nell'agricoltura. Oggi abbiamo varie carestie, varie situazioni difficili. Chissà che qualcheduno non comincia a pensare, ma perché capitano queste cose? Ma perché avvengano queste cose? Perché? Il credente dice, Signore, tu ci stai richiamando a te. Il credente vede in tutti i più piccoli segnali il richiamo della grazia di Dio. Non è forse vero, fratelli? Se c'è qualche cosa che non va, non è forse vero che il credente dice, Signore, io devo tornare ai tuoi piedi? Io devo cercare la tua faccia? Signore, c'è qualche cosa che non va? Signore, aiutami, perché questo avviene. Quando comincia ad affondare, cosa fa il credente? Come Pietro, Signore aiutami, sto affogando. Ma Israele, nonostante che stava affogando, non tornava al Signore. 1, 2, 3, verso 10, ancora una volta, 4. Ho mandato la peste, ho ucciso i giovani, ho fatto salire, ma voi non siete tornati a me. E poi ancora 5 volte, verso 11, vi ho sconvolti come Sodoma e Gomorra, ma voi non siete tornati a me. Perché non è preparato Israele? Perché non si è preparato? Perché non è tornato al Signore. Fratelli, vogliamo prepararci? Vogliamo prepararci? E l'unica cosa per prepararci è torniamo al Signore, torniamo a Dio, torniamo alla ricerca dello Spirito Santo, torniamo al battesimo dello Spirito Santo, torniamo a meditare e divorare la parola del Signore, torniamo alla comune radunanza, torniamo ai piedi di Cristo, torniamo alla conversione, al ravvedimento, al pentimento, alla vera consacrazione, torniamo, torniamo, torniamo al Signore. Torniamo. Io qui mi muoio di fame, disse il figlio del prodigo, tornerò a casa di papà, perché lì c'è pane in abbondanza. Io torno, è perché solo nel tornare avrò vita, vita, torna e avrai vita. Fratelli, ogni volta che noi veniamo al culto è un ritornare al Signore. Ogni giorno deve essere un tornare a Dio. E noi non possiamo rimanere lontani dal Signore. Il Signore ritorna, fratelli. Il Signore viene. Da un momento all'altro il Signore torna. Da un momento all'altro il Signore ci chiama. Anche i giovani vengono chiamati e non sono più. In un attimo, come il vapore che appare e poi scompare, non ci siamo più, prepariamoci ad incontrare Dio. Perché non era pronto? Perché non era tornato? Perché non era pronto? Perché non aveva ascoltato
la voce di Dio.
Capitolo 5. Cinque volte dice non sei tornato a me. Tre volte dice al verso 4. Così dice il Signore alla casa di Israele, cercatemi e vivrete. Verso 6. Cercate il Signore e vivrete. Al verso 14, cercate il bene, non il male, affinché viviate, il Signore Dio degli eserciti sia con voi. Alleluia. Fratelli, che cosa dobbiamo fare? Che cosa dobbiamo fare? Che cosa deve dirci di più il Signore? Che cosa deve fare più il Signore per me e per te? Che cosa vogliamo più che faccia Dio per noi? Il Signore ci dice quest'oggi, cercatemi. Cercate la mia faccia, cercate il mio volto, cercate la mia presenza, voi vivrete. Vogliamo la vita e la vita è nel cercare Dio. In Deuteronomio dice la scrittura, io metto davanti a te la vita e il bene, la morte e il male. Io comando oggi di amare il Signore il tuo Dio, di camminare nelle sue vie, di osservare i suoi comandamenti, le sue leggi, le sue prescrizioni, affinché tu viva. Vuoi vivere? Preparati. Affinché tu viva e ti moltiplichi, e il Signore il tuo Dio ti benedica nel paese dove stai per entrare, per prenderne possesso. Ma se il tuo cuore si volta indietro, e se tu non ubbidisci e ti lasci trascinare e prostrarti da altri dei e servirli, io vi dichiaro oggi che certamente perirete e non prolungherete i vostri giorni nel paese del quale state per entrare in possesso. Io prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra che vi ho posto davanti, la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita affinché tu viva, tu e la tua discendenza, amando il Signore il tuo Dio, ubbidendo alla sua voce e tenendoti stretto a Lui. Alleluia. Fratelli, è tempo di prepararci. È tempo di prepararci, perché come ai giorni di Noè, così sta avvenendo oggi. C'è chi compra, chi vende, chi va a marito, chi va a moglie, chi pianta, chi fa, chi dice. Bene, tutte cose legittime, Dio l'ha detto. Però, fratelli, il Signore ha detto, prepara un'arca, prepara un cuore, preparati ad incontrare il tuo Dio. Alleluia. Possiamo farlo singolarmente. In un attimo ci sono e non ci sono più. In un attimo può venire posso essere coinvolto in un incidente stradale. Quanti servi del Signore sono morti? Qualche anno fa il grande Wilkerson, un grande uomo di Dio, avremmo voluto sentirlo predicare per chissà quanti anni ancora. Sentire i suoi messaggi sconvolgono, fanno tremare il cuore. David Wilkerson, mentre andava in macchina, si è schiantato e in un attimo è morto. Poi può succedere di tutto in un attimo. Fratello, che messaggio questa mattina. Fratelli, sorelle, è la parola del Signore. Preparati ad incontrare il tuo Dio. Non erano tornati al Signore, non avevano ascoltato, non avevano preso seriamente che la vita è una preparazione. Non avevano preso in considerazione seriamente che la nostra vita, la vita sulla terra, è una preparazione. Mi sto preparando? Mi sto preparando? Facciamo un attimo un'ipotesi. Se un profeta del Signore, con voce di Dio, ci dice oggi, stasera, non vedrai domani e tu sarai col Signore. Non vedrai il giorno di domani, sarai col Signore. Se qualcuno ci dicesse Gesù ritorna oggi, che faremo? Sicuramente avrei un cuore diverso da quello che ho. Signore, aiutaci a vivere, diceva qualcuno, come se Gesù fosse morto ieri, come se Gesù fosse risorto oggi, come se Gesù dovesse tornare domani. Alleluia. Aiutaci a vivere ogni giorno nella migliore condizione. Prendiamo seriamente che la vita è una preparazione. Il nostro tempo che spendiamo sulla terra non è nient'altro che una scuola, un tempo di preparazione. Perché non era preparato Israele? Perché non aveva preso seriamente che la vita ha un fine. La vita ha un termine. Il Signore ha stabilito che gli uomini muoiono una volta, dopodiché viene il giudizio. Il Signore ha stabilito chiaramente, c'è un fine, c'è un termine. La vita ha un inizio e ha una fine. Noi siamo destinati a morire, prima o poi in un momento che noi non lo sappiamo come. Comunque la vita ha un limite e noi dobbiamo essere consapevoli di questo. Israele non era preparato perché non aveva considerato seriamente che la fine ha un limite. Ha posto dei limiti il Signore. Dio sa quanti sono i miei giorni, quanti sono i miei mesi, quanti sono i miei anni, quanti sono i miei minuti, i miei secondi di vivere. Dio ha stabilito un termine e io non so quando questo finirà, ma una cosa so e una cosa sai, dobbiamo essere pronti per questo passaggio. Alleluia. Ma questa frase però contiene un doppio messaggio molto interessante per cui dobbiamo cogliere questa parola. Non era preparato Israele perché non era tornato al Signore, non aveva ascoltato la voce di Dio, non aveva preso seriamente la preparazione, non aveva preso seriamente che la vita ha un fine. Ma questo messaggio Dio lo rivolge per una cosa, perché la grazia di Dio è ancora a nostra disposizione. Preparati ad incontrare il tuo Dio. Cosa vedi in questa frase? Io vedo la grazia di Dio. Perché il Signore non prende Israele senza avvisarlo. Lo avvisa, ti sto chiamando. All'amministratore dice, io sento che delle cose non vanno bene, tu sei infedele. Prepara i conti, io voglio vederli. Prepara il libro mastro, io voglio esaminare quello che hai fatto. E il Signore quest'oggi dice al mio cuore, al tuo cuore, guarda, io ti do questo ultimo ultimatum, incontrerai me. Ormai ho stabilito che dovrai incontrarmi. Preparati, perché se ti prepari potrai trovare non più un giudice, ma un padre. C'è grazia. La grazia di Dio, ci credete alla grazia di Dio? La grazia di Dio, il Signore ha fatto grazia. Noi non siamo salvati per opere, ma per grazia. È la grazia del Signore che siamo qui. Ed è la grazia del Signore che non siamo stati interamente distrutti. È la grazia del Signore. E noi benediciamo Dio per la grazia. Ma la grazia è una porta che un giorno si chiuderà. La porta della grazia un giorno si chiuderà, lo dice la Scrittura. Dio ha stabilito un termine per la grazia e quando arriverà il compimento dei tempi, come è avvenuto il compimento dei tempi e Gesù è venuto la prima volta, così arriverà la fine della grazia. E allora ci sarà solo il giudizio. Gloria al Signore, in questa frase c'è la grazia di Dio, in questa frase c'è la speranza. Amen. Preparati ad incontrare il tuo Dio. Alleluia, questo Dio che parla, questo Dio vivente, questo Dio che ci esorta, questo Dio che ci sprona, è il nostro Dio. È il nostro Dio, è il Padre del nostro Signore Salvatore Gesù Cristo. E questo Dio è un Dio di grazia, un Dio d'amore, è un Dio che ci dà un forte incoraggiamento. Preparati, perché voglio incontrarti, voglio darti ancora questa ultima possibilità. Non a caso, nel capitolo 5, dopo aver detto questa frase, dice cercatemi e vivrete, cercate il Signore e vivrete, cercate il bene non il male e vivrete. In Gesù c'è la vita e chi ha il Figlio ha la vita, chi ha Gesù ha la vita eterna. Io sono venuto per darvi vita e vita in abbondanza e per quella vita noi dobbiamo fare una grossa scelta quest'oggi, prepararci
perché vogliamo vivere col Signore per l'eternità, in Gesù benedetto, in eterno. Amen. Chiniamo il nostro capo.